vi farò un po' sorridere dicendovi che cos'è una tentazione. Il Vangelo parla di tentazioni. Quando pensiamo alle tentazioni, la mente ci va subito, per questo dico che vi farò sorridere, non so, al mangiare la polpetta al sugo il venerdì di Quaresima, oppure, non so, fare i peccati di Sesto Comandamento, diciamo, che riguardano l'aspetto carnale, no? Ecco, già la mente subito va a quello. Certamente c'è anche questo, ci mancherebbe altro. Ma in un certo senso forse quelle sono le tentazioni, diciamo, meno pericolose. La sostanza della tentazione che cos'è? È molto semplice. E il Vangelo presenta il caso di Gesù in maniera chiara. Cioè, Gesù ha una missione, un compito, possiamo dire un progetto che è già programmato. Lui è venuto in questo mondo per salvarci attraverso la sua presenza, la sua opera e donando la sua vita per noi. La tentazione in che cosa consiste? La tentazione consiste, nel caso di Gesù, attenzione, in qualcosa che viene, nel caso di Gesù, assolutamente dall'esterno. È il diavolo che lo tenta. Diciamo, anche noi possiamo essere tentati dal diavolo, dal demonio, eccetera. Certamente. Ma poi tante volte noi insieme che tentati dal demonio possiamo essere, tra virgolette, tentati dai nostri pensieri, dai nostri desideri o dagli altri, dalle situazioni, dal contesto del mondo, da quello che vediamo e sentiamo. Quindi c'è, diciamo, nella tentazione anche qualcosa, nel nostro caso, di noi uomini, di nostro. In Gesù non è così e non può essere così. Allora, qual è la tentazione? La sostanza della tentazione è essere distolti dal proprio progetto. Cioè Gesù è venuto per realizzare un progetto, il progetto del Padre, che è la nostra salvezza. Allora a un certo punto il diavolo, diciamo, cerca di mettere i bastoni fra le ruote, no? E dire, senti, ma questo progetto lascialo stare, fai qualcos'altro. Tu sei il figlio di Dio? Ma se sei il figlio di Dio, perché devi subire tutte queste cose? Guarda, cominci a fare una cosa, hai fame, mangia, prendi una pietra, falla diventare pane. Cioè, non vivere il tuo essere figlio di Dio a servizio degli altri, ma vivilo a servizio di te stesso. Sei il figlio di Dio, fai quello che vuoi. Tu sei parroco e fai quello che vuoi, gestisci il potere come ti piace. Sei impiegato? Fai quello che vuoi. Sei professore? Vieni, non vieni. Sei dottore? Insomma, approfitta della tua situazione, approfitta della tua posizione, approfitta del tuo ruolo. E certo, questo poi, e questo sì allora che è il grande peccato. Altro, scusate, ancora vi faccio sorridere, che mangiare la polpetta al sugo il venerdì di Quaresima. Approfitta della tua posizione, tu sei insegnante, docente, muratore, papà, sposo. E allora è lì che sta la tentazione. Quando il diavolo o il nostro egoismo ci dice, tu sei papà, vabbè dai, dimentichiamocelo per un paio di giorni. Tu sei sposo, dai. Allora quella sì che è la tentazione. Tu sei, non so, hai un ruolo di responsabilità, cerca di mettere un pochino le mani nel cassetto, vediamo cosa riusciamo a sistemare, facciamo qualche favorino, eccetera, eccetera. Ecco che cos'è la tentazione. La tentazione è, diciamo, trovare un progetto alternativo al progetto di Dio e presentato in modo tale che questo progetto poi in fin dei conti non sembra così cattivo, anzi quasi quasi sembra migliore di quello che ha fatto Dio. Ecco che cosa è la tentazione: presentare un progetto che sembra bello pulito, quasi più bello, più pulito, più opportuno di quello che ha pensato Dio. E poi si collega col momento culmine della vita di Cristo. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Cioè, insomma, scendi dalla croce e ti crederemo. Vedete che furbizia? Nelle tentazioni del deserto, il diavolo, rivolge a Gesù la tentazione anche sfruttando la parola di Dio. Sulla croce la tentazione diventa ancora più subdola. Tu perché sei venuto sulla terra, figlio di Dio? Per salvare l'umanità. E beh, l'umanità tu come la salvi? Attraverso la fede, no? Quindi tu vuoi, Gesù, che sei sulla croce, che la gente creda in te, giusto? E allora se vuoi che la gente creda in te, scendi dalla croce adesso e ti crederemo. E sappiamo che Gesù dalla croce non è sceso. E proprio la croce è il segno di credibilità, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono è sapienza di Dio e potenza di Dio, perché è attraverso l'offerta della propria vita che si dimostra la credibilità. Un padre, un insegnante, un medico, un muratore dimostra la sua credibilità non facendo lo esperto e il furbo, ma vivendo onestamente il suo lavoro. Allora diventa credibile. E quindi se tu sei un imbianchino credibile, poi ti chiamano sempre. Dici, ma perché non chiami quell'altro? No, perché quello lavora meglio, quantomeno è più onesto. Allora la credibilità che spesso, cioè che passa attraverso la coerenza e spesso anche attraverso il sacrificio personale di fare le cose bene, senza imbrogliare, senza cambiare colore, non so, mettere un prodotto più scarso, allora poi alla fine ti dà il risultato. Diventa credibile, diventa verità, diventa servizio agli altri. Allora come si vive come si vince la tentazione? Abbiamo sentito che Gesù, ovviamente Gesù non poteva cadere in tentazione. Gesù non anche se noi diciamo non ci indurre in tentazione, Dio non induce nessuno alla tentazione. L'espressione che noi recitiamo nel Padre Nostro significa che Dio non è che ha il piacere di metterci e di spingerci alla tentazione, ma non ci indurre in tentazione significa darci la forza di non essere vinti nel momento della tentazione, quello che abbiamo detto noi nel Salmo, nel ritornello: resta con noi, Signore, nell'ora della prova. La tentazione è una prova, no? Non è che il Signore si diverte a provarci. Ora io faccio, tu sei più debole, hai un momento di stanchezza, hai un momento di fame, hai un momento di disperazione. Scusate l'immagine, arriva Dio, ci fa uno sgambetto, dice vediamo se questo ragasca. Dio non fa così. Diciamo che la prova fa parte della vita. Sì, noi diciamo Dio mi ha messo alla prova. Sì, diciamo è anche così, ma non è che Dio ci ha messo alla prova perché si diverte a metterci alla prova. Il discorso è molto più ampio, è più complesso. La prova, la difficoltà, la tentazione fa parte della nostra vita e diventa un momento di crescita. Se la superiamo, la prova, se la superiamo, la tentazione, diventa un momento di vittoria e di sconfitta del demonio che se ne va umiliato. Sant'Antonio Abate insegna. Ma attenzione, noi vinciamo anche quando perdiamo. E questa è la bellezza della nostra fede, perché è proprio così. Certamente Gesù non poteva cadere nella tentazione, perché Gesù è il figlio di Dio, non poteva cedere alla tentazione, perché lui è il bene e vuole solo il bene. E noi invece possiamo cadere, diciamo, scegliendo un male che poi magari è vestito di bene, perché sempre il bene scegliamo, però è un po' vestito. In realtà poi è un'azione non buona, no? Io rubo la mela, rubare non è buono, ma non è che la mia intenzione è quella di rubare, la mia intenzione magari è quella di rispondere alla fame. Quindi diciamo che cerco un bene, vincendo la tentazione, solamente che lo faccio in modo, lasciandomi vincere dalla tentazione, solamente che lo faccio in un modo disordinato, sbagliato. Cerco un bene in fondo, però lo cerco nel modo sbagliato, rubando. Ecco, dicevo, quando noi perdiamo, cioè cadiamo nella tentazione, possiamo fare anche di questa perdita un'occasione di vittoria. Perché quando vinciamo la tentazione, dobbiamo elevare lo sguardo e dire: Signore, grazie, perché sei stato con me nell'ora della prova e mi hai dato la forza e l'intelligenza di superare la tentazione. Quando cadiamo, sempre lo sguardo dobbiamo alzare e diciamo: Signore, scusa, ho sbagliato. Fa che attraverso questa tentazione nella quale sono caduto, io possa uscire più forte, possa uscire più prudente, possa uscire più intelligente e più umile. La caduta nella tentazione, il peccato, non volevamo fare una cosa a tutti i costi. Dice: poi mi è scappato, ho detto, mi è scappato, c'è stato con una, il collega che mi è scappato. Che facciamo, ci disperiamo? No. Non ci dobbiamo disperare, facciamo di quella occasione una possibilità di crescere nell'umiltà e di crescere nella verità. Quindi possiamo dire che sia vittorie che sconfitte, vissute alla luce della fede e alla luce del Signore, sono sempre delle vittorie. Chiediamo allora al Signore di rimanere coerenti alla nostra vocazione, al progetto della nostra vita, perché sia che riusciamo ad essere fedeli e sia anche che qualche volta cadiamo nel peccato, sempre siamo in cammino col Signore accanto a noi, che è nostra luce, forza e verità.